Beh, siamo partiti con un bel pomeriggio infuocato. Buon pomeriggio di nuovo da Marco Piccari
e da Stefano Impallomani. Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a tutti, buon Maracanà a tutti.
Buon Maracanà, buon Maracanà, benvenuti a tutti coloro che ci seguono come sempre attraverso la nostra app, attraverso le TV. Quindi veramente mandiamo un carissimo saluto a tutti quanti e grazie per stare con noi anche attraverso i tanti messaggi che ci arrivano alla 331 8200 213. Stefano, prima di presentare gli amici che sono con noi, qualcuno dice, parlando di Roma Juventus, anche ieri sera Abraham è riuscito a sbagliare un gol gli ultimi minuti, incespicando con la palla.
Non era facile ricevere il pallone. Secondo me non è l'errore che ha commesso, invece di valutazione, soprattutto di precisione, contro il Bayer Leverkusen all'ultimo di testa. Qui la situazione era completamente differente. Non mi sento di colpevolizzare la giocata di Abraham. È stato bravo nel tempismo, non è uscito a Szczęsny, ha stoppato come doveva stoppare e ha calciato. C'era soltanto poca visuale. Avrebbe potuto incrociare dall'altra parte, perché c'era anche mi sembra un calciatore della Juve.
Però certo, nelle ultime due partite ci ha avuto due occasioni importanti. Questo bisogna
Però insomma, che ha sbagliato però, come far coppia con quello che ha fatto, l'errore che ha commesso contro Leverkusen. No, sono due cose differenti, di situazioni di gioco completamente differenti.
Sì, sì, sì. Allora, con noi sempre Massimo Bonanni. Massimo,
ciao,
ben trovato.
Ciao ragazzi,
ben trovato di nuovo a Daniele Garbo. Ciao Daniele.
Ciao Daniele.
Ciao ragazzi, ben trovati.
Si aggiunge a noi, mi fa molto piacere, Gaetano Imparato. Ciao Gaetano.
Ciao Gaetano.
Ciao a tutti, ciao ragazzi.
Ben trovato Gaetano, ben trovato Gaetano. Allora, sentite, rimango ancora un attimo sulla Roma-Juventus di ieri sera.
Sì.
Perché c'è stato un passaggio proprio di Bonanni nei 30 secondi iniziali che hai fatto, Massimo. Hai detto, hai sottolineato la grande prestazione di Chiesa. Un Chiesa, un euro Chiesa, possiamo dire, come i vecchi tempi, quindi dell'europeo. E questo fa ben sperare, no? Sia in ottica finale per la Juventus, che con la Salernitana dovrebbe chiudere il discorso Champions, ma anche per l'europeo.
Ma sicuramente l'ho visto molto 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 meglio, però è vero anche che ho visto molto meglio tutta quanta la Juve ieri. Però nello specifico io continuo a dire che Chiesa è un giocatore che deve giocare lungo la linea, a destra, a sinistra, è uguale, deve fare l'esterno, tant'è che tutte le volte che lui viene messo in campo vicino a Vlahovic, come si accentra, perde il bandolo della matassa. Lui è un giocatore che deve giocare sull'esterno, deve determinare in quella posizione di campo. Sono convinto che è uno degli esterni più forti che abbiamo in Italia per caratteristiche, sia se gioca a destra, che ha le caratteristiche di giocare sulla linea, di andare sul fondo, calciando bene anche di mancino può rientrare e calciare verso il sinistro, con il sinistro. Secondo me è molto meno prevedibile giocando sulla sua corsia, quindi a destra piuttosto che a sinistra, e credo che lui possa essere un'arma molto importante per Spalletti.
Garbo.
Ma sul fatto che Chiesa sia uno dei migliori calciatori italiani credo non ci siano dubbi. Il problema di Chiesa è stato, primo, che ha avuto dei guai fisici ripetuti nella scorsa stagione e anche in questa stagione, e poi probabilmente il fatto anche che nella Juventus, come ha accennato giustamente Massimo, non viene impiegato al meglio, nel senso che lui non può fare la seconda punta, perché non è una seconda punta, deve giocare esterno, libero di convergere di destra o di sinistra, cambiare anche fronte di gioco, e quindi questo è il suo ruolo, quello è il ruolo in cui è stato un giocatore determinante all'europeo vinto da Mancini nel 2021. Quindi mi auguro che d'ora in poi i guai fisici lo lasciano finalmente in pace, che torni a essere protagonista in nazionale al prossimo europeo, e che la Juventus l'anno prossimo, se ci sarà un nuovo allenatore, lo metta nelle condizioni di esprimersi al meglio.
Stefano, vengo da te. Osservazione tattica: deve giocare sulla corsia, deve giocare largo,
sì.
E quello un po' il suo.
Sì, indubbiamente. È tornato alla grande, ecco, pronto per l'europeo. Un giocatore straordinario, un giocatore che è superiore agli altri, ha dei mezzi tecnici, atletici, sta bene. Sono molto contento di averlo visto in queste condizioni, insomma, buon per Spalletti e per l'Italia, che con un giocatore così, insomma, può ambire a qualcosa di diverso, perché Chiesa fa una differenza, poi bisogna metterlo in condizioni di fare una differenza. Non è un leader proprio ha una leadership smaccata, non ti puoi aspettare da Chiesa che poi debba trascinare la squadra. È un giocatore molto importante, ha una sua leadership che però esprime attraverso il gioco, attraverso le sue qualità. Un giocatore molto molto forte.
Imparato.
C'è poco da aggiungere, io mi auguro che non abbia problemi fisici, l'ho visto anche io molto molto bene. Sono d'accordo che deve partire da sinistra, perché quando si accende insomma c'è qualche problemino. Una cosa che si accende una tantum perché lo richiede il gioco, una cosa se è un obbligo fisso. Poi secondo me può tornare molto utile a Spalletti, specie per quelle tipi di giocate che faceva l'anno scorso, dove Kvaratskhelia per esempio sarebbe il suo lato, no? Visto che giocherebbe a sinistra, serviva sia come incursore ma anche come finalizzatore, soprattutto come assist man. Una volta che riusciva ad inserirsi per gli altri diventa anche tutto molto più facile. L'ho visto in palla, l'ho visto in forma, quindi sostanzialmente penso che Spalletti lo sfrutterà alla grande.
C'è una domanda che ci fa il nostro ascoltatore, la prendo al volo, ve la giro, vi chiedo veramente una velocità nella risposta. Su Roma Juve ci chiede se Weah meritava il secondo giallo. Parto prima dai due calciatori, Stefano Impalomeni.
Allora, ti dico come l'ho vista io. C'è un precedente, parto dal precedente, a Napoli, un intervento di Cristante su Anguissà.
Che non viene sanzionato, Non viene sanzionato.
Secondo me quella Sozza fa bene lì.
Esatto.
Avrebbe dovuto fare così Colombo. E invece non l'ha fatto e ha creato un pochino di... Perché nel momento in cui tu dici è fallo, là lo devi ammonire.
Esatto.
Però secondo me non è mai fallo quello. Mai. Anche rivedendolo Daniele De Rossi, che voglio dire in carriera ne avrà fatti 150.000 di quei tipi, permetti di anticipo, scivolata, cioè Weah là non si poteva fermare, non si poteva cancellare. Quindi non è fallo mai, però nel momento in cui lui poi dice è fallo è lì scatta il giallo,
quello,
il regolamento,
che
è quello,
è
un po' quello che
l'arbitro ieri mi è piaciuto, l'arbitro
complessivo. No, ma mi è piaciuto anche il confronto tra Allegri e De Rossi in live.
Sì.
Allegri giustamente dice ma quello ha preso la palla, sì ha preso la palla, però se tu chiami fallo gli dai dal giallo, dice Adero, e avevano ragione tutte e due.
Esatto.
Sai, due uomini, sono un bel confronto secondo me, leale, sincero, molto schietto, e come dovrebbe avvenire sui campi di calcio, però poi alla fine io ti do la verità, sarebbe stato troppo per la Juve, no? Cioè, non è un'espulsione che non ci stava, però per regolamento nel momento in cui tu pensi che quello sia fallo, valuti che quello sia fallo, e là scatta il giallo, il doppio giallo è rosso. Quindi ecco perché dico il precedente di Napoli, Gaetano, ma mi verrà il supporto su questo, se mi ricordo,
Sì, sì.
Cristante su Anguissà.
Sì, Sozza perfetto.
Sozza perfetto lì.
Tra l'altro aggiungo dopo, e sento subito Bonanni, che c'è una situazione simile di Rabiot che invece dopo viene ammonito, no? nella situazione.
Che là invece non è fallo perché prende la palla.
Esatto.
Comunque detto questo, Colombo è un buon arbitro.
No, complessivamente a me poi, No, per carità, credo che abbia fatto una buona gara. Bonanni, anche per te la stessa cosa, l'intervento di Weah, velocissimo, facciamo un giro veloce.
Secondo me non è fallo.
Non è fallo nemmeno per te. Garbo?
Anche secondo me non è fallo, lui cerca la palla, la tocca, poi con la gamba sinistra tocca il giocatore della Juventus, ma non c'è volontà di fare fallo secondo me, quindi non è...
Bravo, esatto.
Pure per te mi sembra, no Gaetano?
Sì, secondo me è così.
Sì.
Anche poi è stato quella classica situazione dove dobbiamo dire l'arbitro ha fatto scattare un po' di, diciamo, buon senso, di equilibrio, perché poi non era un fallo e basta, sarebbe stata anche espulsione. C'è il dubbio, secondo me si è comportato, diciamo...
No, sai cosa Gaetano, io che cosa ho pensato? Cioè, secondo me non era fallo, e sono d'accordo con voi. Io, però il premio doveva proprio fischiare. Cioè doveva lasciare andare l'azione.
Esatto. Forse
nel momento
no, secondo me fa il fallo dopo.
Certo, ma dopo non si può fermare.
Sì, per imprudenza, adesso non so quale sia tecnicamente, diciamo, però no, quello che ha fatto Sozza. È perfetto, è stato a Napoli, ragazzi. Non c'è il giallo, non c'è niente. Sì. Non puoi interrompere, puoi far proseguire. Lì possiamo anche discutere. Però poi lui, dopo sullo slancio, per imprudenza, commette fallo. Non è mai fallo, sono d'accordo. Se avesse fatto proseguire ci sarebbe stato nulla da dire, però si può discutere su quello, non si può discutere sul giallo, dai ragazzi. Sull'espulsione non puoi buttare fuori un uomo così, dai. Quindi lui è rimasto fermo, sì. Visto è rimasto fermo.
È lì,
secondo me ha parlato con qualcuno là.
Qualcosa gli è arrivato pure per me. pure per meglio.
Dice, no, qualcuno ha parlato col quarto uomo, secondo me.
Secondo me o quarto.
Esatto,
quarto uomo, è da.
Questo uomo sono ricordato perché poi l'Alzheimer qui dalle parti del tutto tutto avanza molto più veloce. Ecco, mi hai fatto ricordare questa cosa, grande Stefano. Ecco, mo mi ricordo, giusto. Secondo me è stata proprio una scelta di opportunità.
Sì. No, ma lui ha parlato con qualcuno perché fermo.
Lui fermo, detto,
però può parlare col quarto uomo.
Stupidaggine,
però
devo farlo, allora guarda che quella non puoi buttarlo fuori, sarebbe clamoroso. Esatto. Lui è rimasto
pietra. Un attimo di pietra.
Ho fatto sta
dove i giocatori erano intorno e lui non li guardava proprio. Era se una statua in quel momento. Sì. Dice, adesso che però non si può essere. Allora, vi riporto questo messaggio al volo prima di andare un attimo al Napoli. Buongiorno, Chiesa, giocatore sopravvalutato.
Eccoci,
ci scrive
benissimo.
Mario.
Andiamo avanti.
Se uno è forte, anche se impegnato leggermente fuori luogo, non può perdere l'80%, ma al massimo il 20%. Non è un giocatore da caratura internazionale.
No, dai,
veramente.
Ma con questo presente che abbiamo avanti in Italia fino a qualche anno fa, mo speriamo sta sbocciando sto Scamacca e gli altri. Ma vi siete scordati in avanti che ci avevamo? Non è no, non sono d'accordo.
No, non sono d'accordo nemmeno io. Penso che sia un giocatore che ha avuto dei problemi quest'anno. Poi,
è una star delle prime 10 del mondo, tutto quello che vuoi, ma è uno che la botta la regge, e questo l'europeo può essere veramente un decollo definitivo in campo internazionale.
Senti Gaetano, al volo sulle Napoli, che insomma è chiamato a giocare contro l'Udinese servono punti importanti per la salvezza, però ti voglio chiedere anche, sto leggendo che è partita l'asta per Osimhen. Quale sarà l'obiettivo del Napoli?
Sì, è partita l'asta per Osimhen, anche se io sono convinto, molti sono convinti che comunque con il Paris Saint Germain ci sia molto molto più che una semplice intesa. Non dico la parola, però un accordo sulla cifra c'è, soprattutto se poi in queste altre partite Osimhen magari qualche altro colletto lo farà. C'è stato un momento in cui Napoli accarezzava il sogno che andando male, cioè non è che abbia fatto chissà che in questo finale Osimhen, forse poteva rimanere, nessuno si faceva avanti. Però io penso assolutamente che fra Chelsea e Paris Saint Germain sono le due squadre che sicuramente se lo possono accaparare. Tra le altre cose, il sogno da bambino di Osimhen è proprio il Chelsea. Sapete benissimo che il Chelsea rivoluzionerà la rosa, sta cercando di convincere, secondo qualcuno, anche Conte, si era inserito anche con il Chelsea, perché sapete Conte li ha fatto bene, solo che vorrebbe rimanere in Italia. Quindi secondo me queste sono le due squadre.
E ma sulla panchina, Gaetano, adesso qual è il nome che sta prendendo quota?
Del Napoli ad oggi, in questo momento, vedi l'orario, le proiezioni dati MIB MOB della borsa valori dicono Pioli 40%, Italiano al 30%, Conte ci sta ancora, che è sicuro che venga sicuramente. Io ti dico Pioli 40%, Italiano 20%, Allegri 40%.
Allegri 40.
Vabbè, ma Gaetano, siamo.
Questa è una carta che mi gioco io, perché voglio dire, ci sono tantissimi indizi, ma soprattutto uno grandissimo, il fatto che Manna, nel periodo in cui Allegri ha lavorato questi ultimi anni, chiamato da Elkan al capezzale della Juve e dei casini che stavano succedendo, certo non c'aveva Paratici, non c'aveva gli altri, che Rubini pure aveva problemi, ha lavorato tantissimissimo con Manna. Nelle cose spicciole quotidianamente, anche in proiezioni di mercato, quello di quest'anno, far andare via altri, far venire alcuni e via discorrendo. Quindi se questa sicuramente si va verso il divorzio, non mi stupirei se l'operazione che con il Milan spaventa possa fare il Napoli, cioè un'uscita di Pioli che è ancora vincolato per un anno e quindi potrebbe compartecipare anche il Milan a pagamento dell'ingaggio, la stessa cosa potrebbe succedere con la Juve, dove tra l'altro ci sta giunto con De Laurentiis. Sì, fanno finta d'estate, De Laurentiis litigate, quello juventino e via scorrendo, però è un uomo di mercato, è un uomo affarista, e quindi perciò io, è un indizio mio, senza poi calcolare altre cose. Ad Allegri piace molto Lukaku, quindi
infatti dicono proprio che va via, cioè vedi quest'uomo qui, Stefano, no? Abbiamo messo questa bella foto di questo straordinario attaccante, appunto Osimhen, e dicono proprio esce lui, attenzione, il Napoli può andare su Lukaku.
Sì, però prendendo comunque un attaccante da 50, Lukaku nelle caselle, non nella tipologia, per l'amor di Dio, andrebbe a sostituire il Ciolito Simeoni, che secondo me ve lo ritrovate in capitale, perché alla Lazio si può fare. Penso, però Ciolito comunque andrà via, perché vuole andare via.
Che intrecci, che intrecci.
Lukaku sostituisce Ciolito.
Lasci fare.
Che dici, Stefano?
Mi lasci fare. Ma a me sembra, Gaetano, che si sia ritornati alla casella di partenza, come al gioco dell'Oca, cioè il posto Spalletti, c'erano gli allenatori, il casting, vi ricordo.
E ricominciamo tutto da capo.
E secondo me siamo con le proiezioni di Gaetano, 40, 30, 20, insomma, alla fine, ma se uno vuole un allenatore, va là e lo prende, Gaetano.
Stefanino, Stefanino, c'è sta una cosa che non che in questo momento ti sfugge. Il calendario di questo casino succedeva ad agosto, l'allenatore. Sì. No, agosto no, perché, ma... scusami. A giugno, luglio, con la scelta,
no, è vero, è vero.
Io penso che lui l'abbia già preso l'allenatore. Un indizio forte però... è quello di aver fissato il ritiro a Dimaro il giorno 11. Vuol dire che hai chiesto a qualcuno quando gli ha iniziato.
Certo, no, mi dicono che, che l'allenatore che ha preso, mi dicono a me, che non lo possono annunciare perché è sotto contratto.
Esatto, è uno di quelli che sta allenando. Bravo.
Chiavi, chi è Chiavi?
Non lo so, Garbo, che
no,
dici?
Chiavi hanno rinnovato.
No, a questo punto la pista Allegri è interessante, sarebbe una bomba anche dal punto di vista mediatico.
È vero,
Allegri
del
Napoli. Anche se devo
che
dire
potrebbe
che...
trovare Lukaku che lo voleva al posto di Vlahovic.
No,
ragazzi, vabbè, però
in tutto questo, mi sembra che si vada in una direzione completamente opposta rispetto a quella in cui si andò prendendo Spalletti, che era un allenatore che faceva giocare bene, faceva giocare in un certo modo la squadra, no? Allegri,
ma magari il Napoli ha deciso a un certo punto di cambiare strategia, di prendere non più l'allenatore che sviluppa un certo tipo di calcio, ma un allenatore più concreto e quindi più che vada al sodo,
no,
risultati. Potrebbe essere, no? Dopo tanto tempo.
Poi, mediaticamente sarebbe un bel colpo, come lo fu Ancelotti, che poi in realtà si rivelò un errore, poi, se vogliamo. Un certo
però Braglia qui da noi disse una volta, secondo lui, l'unico allenatore che può andare d'accordo con De Laurentiis è proprio...
vabbè, però non romanziamo, sembra un mostro.
Ho capito,
il faraone.
Ho quello che dicono gli altri.
È De Laurentiis è... Los Angeles, Hollywood,
capito, però,
ha avuto, si è interfacciato col mondo, ma adesso De Laurentiis è un monstro, tutti i litigi.
Potrebbe essere Bonanni.
Gaetano, ma De Laurentiis è diventato inavvicinabile, ma che cos'è? Una divinità?
Doctor, io ti interpreto, partendo, questa cosa parte da Napoli e poi come quel gioco che si fa, si allarga il concetto. E negli ultimi anni, in quest'ultimo anno soprattutto, da Garcia in poi, qualche volta con Spalletti, ma poi finì subito sta storia perché Spalletti risolse la questione. Il presidente ha pigliato gusto a presentarsi nello spogliatoio a metà partita, nell'intervallo, qualche volta a incazzarsi a seconda degli allenatori, chi gliel'ha permesso, chi meno, chi di più e chi altro. Quindi sta sto fatto che il fatto di poter essere un po' più importante e preminente in certe situazioni, tenendo presente anche che sempre a Napoli, nell'interpretazione di scelte di allenatori e cose varie, si è paventata anche la possibilità che un po' condizionasse la formazione, soprattutto nel lanciare certi calciatori, nel provarli, nel vederli. C'è una cosa eclatante, voi l'avete sicuramente sott'occhio, ma io ve la voglio sottolineare: il Napoli deve giocare in Champions League con il Barcellona, no? C'è il sorteggio con il Barcellona, sai che devi andare col Barcellona, fai la campagna di rinforzo a gennaio e chi prendi Traoré, che è condizio sine qua non, se sta bene, metti nella lista Traoré, non metti Zielinski e ti vai a giocare le 180 col Barcellona ormai, con uno che devi provare. Io penso che nessun allenatore con sale zucca possa fare una cosa del genere, e quindi invece...
Vabbè, Bonanni, volevo sentire il tuo pensiero. Allegri, Lukaku al Napoli, però,
Ma su Allegri sapete come la penso.
Ho capito, perfetto.
Credo che non sia un allenatore che possa andare bene in questo momento a Napoli. Se il Napoli deve ricostruire, deve riprovare a fare qualcosa di importante, di diverso, per costruire c'è bisogno di allenatori diversi da Allegri. Se vuoi gente come Allegri, come Ancelotti, come Mourinho, quelli sono allenatori che vogliono vincere e devono giocare in una certa maniera, hanno una gestione dello spogliatoio in una certa maniera.
Per me c'è il nome a sorpresa.
Nome a sorpresa. Chi è questo nome a sorpresa, ragazzi?
Potrebbe essere uno straniero, un Conceição, un Fonseca.
Conceição c'è il Milan adesso, che è arrivato su Conceição. Però... attenzione.
Ma perché? Ma non potrebbe tornare Sarri, secondo voi?
Ci sta anche questa possibilità, però no? Ci sono alcune controindicazioni.
Quali sono?
No, il ritorno, i cavalli
I cavalli di ritorno, io sono sempre molto scettico. Però vabbè.
Ma alla fine non hanno vinto, che hanno fatto?
Una cosa è certa, secondo alcuni Sarri, davanti a me i colleghi si sono scommessi una tavolata di pizza in un posto famosissimo della costiera. Sarri ha già fatto con la Fiorentina, farà con la Fiorentina, perché italiano va via di sicuro. È uno non dei sogni, ma uno del, insomma, delle cose che piacevano a Sarri a inizio carriera, è andare a allenare proprio la Fiorentina, sì. Visto che è nata a Bagnoli, ma sostanzialmente devi là.
Sì. Va bene, va bene. Ultimo giro e poi vi saluto perché dobbiamo andare su altri temi tra poco. Allora, Bonanni, che voto dai a Tudor nell'ultima partita?
Non altissimo.
No, no, sì, diretto. Voto, voto. Mi dai un voto. Che voto daresti?
5.
5?
Sì.
Per i cambi?
Ma un po' per, ma non per i cambi, per l'atteggiamento, per l'atteggiamento. In generale non gli posso dare la sufficienza.
Garbo?
Sì, anch'io non gli do la sufficienza. Devo dire che noi abbiamo accolto bene Tudor perché insomma ha ripreso una squadra che è in condizioni un po' complicate, però qualche mossa non mi ha convinto, francamente. I cambi che ha fatto a Monza non mi hanno convinto per nulla.
È sembrato veramente consegnarsi all'avversario, Daniele. Vero?
Sì, esatto, quando ha tolto Camada e Luis Alberto nel momento in cui era in vantaggio, bisognava tenere palla, cioè, gestire un po' la situazione, ha fatto dei cambi che in realtà hanno consegnato la palla agli avversari e il Monza poi ha pareggiato.
Stefano?
Sì, la penso anch'io così, quindi voto 5 e mezzo per cioè Massimo dice per l'atteggiamento non per i cambi, ma poi i cambi hanno fatto, hanno scaturito l'atteggiamento, si è appiattito, ha tolto la tecnica della fantasia al 65esimo, visto Alberto, Camada, un po' spiazzato la Lazio, e poi al 35esimo quella sostituzione di Zaccagni, è vero che era ammonito, è vero che rischiava il rosso, ma insomma al 35esimo del primo tempo lo cambi con l'ingresso con Casale. Non è che hai visto un messaggio rassicurante alla squadra, insomma, mi è sembrato un po'. Trasmetti paura così, la squadra poi ha risposto in maniera negativa.
Ha fatto il contrario di quello che poi in realtà sta provando a.
Esatto.
Ma ha rubato la risposta, bravo. Quel che erano i pregi di fino adesso arrivato non li ho visti, bravo, ma ha rubato la risposta. Questo avrei detto pure io, sono d'accordo.
Sì, 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 ha fatto.
Cioè, quello che era stato l'elemento in più che ha portato lui, i paragoni, già visto Sarri, è venuto questo tutto, tutti questi pregi, queste cose che avevano portato a sta svolta, si è fermato davanti al semaforo e è rimasto imbambolato pure lui. Perché?
Sì, 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 insomma, va bene, vediamo un po'. Qualcuno addirittura ci scrive che l'allenatore del Napoli sarà Pioli, anche lui sotto contratto. E... potrebbe essere anche lui, il nome è stato fatto. Garbo, con Abodi o con Malagò? E ti saluto.
Ma è un po' complicata la storia. Il sospetto che ci sia il tentativo da parte della politica di entrare, di mettere le mani nel mondo dello sport, cosa che finora non era mai riuscita. Io credo in realtà, no, il sospetto è quello, ma non ho detto che sia quello. In realtà io credo che ci sia bisogno di certezze e che chi bara debba essere punito. Quindi se lo Stato trova un sistema per fare in modo che chi si comporta correttamente non venga penalizzato da chi si comporta non correttamente, ben venga l'intervento dello Stato.
Imparato?
Allora, sarò breve, ma dovete farmi fast inciso. L'autonomia degli sport in tutte le nazioni nasce perché in tutte le nazioni, in momenti storici diversi, ci sono stati dittatori che potevano influire più o meno direttamente, indirettamente, sui destini dei vari sport e di tutto questo. Quindi, per fare in modo che la separazione fosse netta e drastica, ci sono una serie di norme per paura che la politica, quella dittatoriale, quella interessata e via discorrendo, fosse sempre fuori, non solo in Italia, sappiamo a che ci riferiamo, anche in altre nazioni. Quando invece il puzzo maleodorante arriva da quell'altra parte, la politica perché non deve entrare? La politica, anzi non la politica, il governo, la gestione della nazione, soprattutto per tutelare un'azienda qual è il calcio, che è importantissima. Anzi, io non faccio questioni di politica, a me me frega niente destra. Se mi dici chi sta al governo, so che c'è sta Meloni perché è biondina, ma mi piacciono le biondine. Non mi interessa la destra, sinistra, sopra, sotto e chi. Ma bisogna fargli un applauso, perché con questa cosa il calcio in generale, come monumento, prende un'aria migliore di affidabilità e può permettere a tutti i club, non dico di vincere lo scudetto, ma di lottare alla pari. perché sennò è sempre più un serpente enorme che si autoalimenta con chi ha più soldi, con chi comunque mette le carte barate in tavola, a differenza di quegli altri che non lo fanno per onestà o perché non lo possono fare o non lo vogliono fare. E quindi è giustissimo. Sarà importante far capire alla politica, a me, a Bodi, io stimo un casino a Bodi, a Bodi far capire che solo mettere a posto l'allinearsi dei campionati le squadre che possono fare o meno, non c'è nessuna implicazione politica.
Stefano?
Ma io sono per l'autonomia dello sport, però insomma non ci vedo un'invasione di campo da parte di Abodi qualora insomma dovesse istituire questo organo di vigilanza. La domanda è: chi controlla il controllore, cioè chi controlla che la Covisoc
faccia... mettere dati oggettivi,
sì, 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 no, che faccia un lavoro, diciamo così, capillare, quindi dica: guarda, tu squadra X non ti puoi iscrivere al campionato perché il tuo bilancio, cioè, voglio dire, è una forma di prevenzione soprattutto per mantenere ancora, diciamo, sano questo ambiente, soprattutto questo movimento che porta una barca di soldi allo Stato, che è il calcio.
Vabbè, Massimo, mancavi tu e poi ti saluto. Vuoi aggiungere qualcosa?
No, Stefano, insomma, mi ha anticipato, fermo restando che nel calcio è sempre stato così, cioè chi ha più soldi alla lunga vince, anche negli altri campionati è sempre stato così, quindi sarà sempre così, rimarrà sempre così, però è anche vero che chi non sta alle regole è giusto che, certo, che venga tra virgolette punito.
Va bene, siamo arrivati al termine. Ringrazio Gaetano Imparato per essere stato con noi.
Ciao,
Gaetano, un abbraccio.
Ciao Gaetano.
Ringrazio Daniele Garbo, buona settimana Daniele, a presto.
Ciao ragazzi, ciao. Ciao, a presto.
Massimo, ci sentiamo prestissimo.
Ciao Massimo.
Anche a te, Massimo. Ciao, buon anni. Break per noi, torniamo tra poco perché apriamo una parentesi sul Milan.